Il viaggio di Folo e Irine. Il viaggio di Folo e Irine si interruppe per oltre un mese. Era la fine dell'estate. Piogge scroscianti tormentavano le montagne, allagando i sentieri e rendendo pericolosi i passaggi. Trovarono una grotta profonda e asciutta dalle pareti di pietra chiara. Uno sfiatatoio naturale permetteva di accendere il fuoco senza riempire lo spazio interno di fumo e cuocere la selvaggina che Folo catturava durante brevi battute di caccia. Passavano i giorni e la pioggia non cessava. I capelli di Irine, tenuti corti dalle amazzoni per 3 anni, stavano ricrescendo velocemente, di un colore castano caldo, e le sfioravano le spalle, facendola sembrare ancora più grande. Oltre a cucinare, la ragazza disegnava sulle pareti della grotta con delle pietre aguzze che lasciavano sulla roccia sottili segni scuri. Il suo primo disegno fu un cavallo, immobile sulle zampe, dalla criniera folta e lunga. Folo lo osservava quando tornava dalla caccia e non diceva parola. «Questo è Nesen, il cavallo che montavo da piccola e che mi fu dato in pasto dalle amazzoni», spiegò lei con voce bassa e triste. Era un cavallo forte e intelligente. Quando la figura di Nesen fu completa, sulla parete opposta, che come la prima prendeva la maggior luce dall'esterno durante il giorno, Irine cominciò a disegnare altri cavalli, molto più piccoli e tutti simili a Nesen. In groppa a ciascuno c'era una figura dai capelli lunghi e sventolanti. Ne disegnò una 50, riempiendo la parete fino a dove poteva arrivare con la mano. All'inizio di quei disegni, Folo le chiese: «Sono amazzoni?» «No», rispose lei. «Sono molte ragazze come me in groppa a molti cavalli come Nesen». Le piogge diminuirono e poi cessarono. I due rimasero ancora qualche giorno nella grotta per permettere al terreno di asciugarsi. Poi, coprendosi con le pelli che Folo aveva tolto ad animali uccisi, poiché cominciava la stagione fredda, ripresero il cammino verso occidente. Non c'erano più mari da attraversare ormai, ma fiumi sì, e alcuni erano impetuosi. Giunsero in riva a un largo fiume dalla corrente veloce. Videro la capanna di un traghettatore e decisero che non ci sarebbe stato pericolo ad attraversare il fiume sulla sua zattera. Per pagare il trasporto, Folo si procurò della selvaggina cacciando. Quando furono vicini, notarono che non c'era nessuno a occuparsi del traghetto. Un uomo sedeva contro il tronco di un albero e li guardava senza un movimento. «Sei tu il traghettatore?» gli chiese Folo fermandosi vicino a lui. «Sono solo la metà di un traghettatore, centauro», rispose quello. Folo corrugò la fronte e rimase in silenzio. «Cosa vuoi dire?» chiese invece Irine scendendo di groppa e guardando l'uomo. Quello fece una smorfia e rispose: «Fino a poco tempo fa, piccola donna, qui eravamo in due e potevamo spingere la zattera con facilità da una parte all'altra del fiume, perché, come vedi, anche in questo punto, che è del resto il più tranquillo, la corrente è forte. Ma il mio compare è morto 2 mesi fa e da solo non riesco più a controllare la navigazione. Posso portare di là solo chi mi aiuta, ma non sempre chi passa lo vuole fare o ne è capace. Io voglio farlo e credo di esserne capace, traghettatore», disse Folo. «Ho 4 zampe per appoggiarmi alla zattera e 2 braccia per spingere contro la corrente». L'uomo lentamente si alzò. «Allora andiamo», disse. Aiutandosi con un palo che contrastava la corrente e l'altro che spingeva lateralmente, il traghettatore e Folo spinsero la zattera sulla riva opposta. Quando furono a terra, il centauro diede all'uomo un paio delle sue prede e disse: «Se accetti un consiglio, amico, posso suggerirti come fare il tuo lavoro da solo e con minore fatica». «Solo il pazzo rifiuta un consiglio», disse l'uomo, «e se il tuo consiglio sarà buono, ti restituirò la tua cacciagione». Folo disse: «Tu hai difficoltà ad attraversare il fiume da solo, perché con la zattera prendi la corrente di taglio, come si fa con la scure su un tronco. Per questo bisogna essere in due, uno che punta il palo nel fondo per resistere alla corrente e uno che spinge di lato verso l'altra sponda. E come si potrebbe fare diversamente? Chiese l'uomo allargando le braccia. Se tu spingessi di lato, lasciando che la corrente ti porti un po' a valle, arriveresti lo stesso dall'altra parte, disse il centauro. Il traghettatore rimase un poco in silenzio, poi osservò. Però non arriverei nel punto dove siamo arrivati adesso, ma almeno 60 passi più giù. Cosa importa? Osservò Folo. La riva del fiume è piatta e sgombra, come quella di là. Ci arriveresti però con minore fatica, facendo fare al fiume metà del lavoro. Però poi dovrei farne il doppio per tornare alla capanna, non solo attraversando la corrente, ma addirittura risalendola, esclamò l'uomo scuotendo la testa. No, se anche il ritorno attraverserai lasciandoti portare un po' dalla corrente. Toccherai l'altra sponda ancora più a valle, ma poi, trainando la zattera nell'acqua quieta della riva, tornerai con facilità al punto di partenza. Ora, nel tuo lavoro, segui una linea corta ma faticosa, che richiede lo sforzo di due uomini. Nell'altro modo, seguiresti tre linee, due in acqua e una a terra, più lunghe ma meno faticose, facendo tutto da solo. Il traghettatore tacque, percorrendo con lo sguardo le due sponde del fiume e immaginando gli spostamenti di cui Folo aveva parlato. «Potrai provare, centauro», disse alla fine. «Io sarò sulla zattera con te se dovesse occorrerti aiuto», disse Folo. «E io trascinerò la zattera lungo la sponda, dopo la traversata», esclamò Irine, entusiasta di quell'idea. Lo fecero tre volte, disegnando tre volte quel triangolo con due lati sull'acqua e uno sul terreno. E bastò davvero la forza di Irine a trascinare la zattera sulla placida acqua lungo la riva fino al punto di partenza. Il traghettatore restituì la cacciagione a Folo, abbracciò lui e la ragazza e promise che avrebbe traghettato loro e i loro parenti e amici in qualunque momento fossero tornati a passare di lì per tutta la vita. Raggiunsero l'Epiro. Raggiunsero l'Epiro passando a meridione della Tessaglia per evitare il territorio dei centauri. Arrivarono a Dodona, il luogo sacro a cui Nemante dalla Cappadocia li aveva indirizzati. Le sacerdotesse del Tempio li ricevettero con tranquilla ospitalità. «Tu, Irine, starai con le donne», disse Diene, prima sacerdotessa del Tempio quando ebbe ascoltato i loro nomi. «Tu, Folo, dovrai passare tre giorni in digiuno per poter ascoltare l'oracolo. Berrai soltanto acqua, non parlerai con nessuno e ti laverai tre volte ogni giorno, immergendoti completamente nel piccolo lago laggiù, sotto la montagna». Irine si ritirò dunque nella parte del tempio dove vivevano le sacerdotesse e Folo raggiunse il portico dove avrebbe dormito. Passarono tre giorni. Il centauro fece quello che Diene aveva chiesto e ogni giorno di più il silenzio che stava attorno, incorniciato dal fruscio del vento e dal richiamo degli uccelli, diventava più vasto e profondo, finché gli sembrò che quel silenzio non fosse più esterno a lui, ma dentro il suo corpo e la sua mente. L'ultimo giorno, dopo la terza immersione nel lago, appena prima del tramonto, Diene gli si avvicinò. «Avvolgerò i tuoi zoccoli con pezze ed entreremo fra le querce sacre», gli disse. «Gli alberi parlano con la voce degli dèi, ma non si sa mai quale di loro, cioè quale Dio, parlerà. Tu seguimi senza dire una sillaba finché io parlerò di nuovo». In silenzio la donna avvolse gli zoccoli del centauro. Poi, mentre il sole tramontava, entrarono nel piccolo bosco di querce e cominciarono a camminare. Diene procedeva lentamente, a piedi nudi, quattro passi davanti a Folo. Il silenzio era assoluto. Non si sentiva un verso d'uccello o un ronzio d'insetto. Non tirava un alito di vento. Continuarono per quasi un'ora quella lenta e muta passeggiata lungo una traccia di cammino sempre diversa, come seguendo un filo aggrovigliato. All'improvviso Mentre passavano accanto a una delle querce più grosse, le foglie dell'albero cominciarono a vibrare. Era come se un vento le attraversasse, ma nessun vento passava, perché le foglie di tutte le altre querce erano perfettamente immobili nell'aria. Diene si fermò e restò in ascolto a occhi chiusi. Poi il vento segreto cadde di colpo e le foglie smisero di frusciare. La sacerdotessa si voltò e, sempre tenendo gli occhi chiusi, disse a bassissima voce, lentamente: «Parla il Dio. Chi inviò partì. Viaggio è scienza. Viaggio è sapienza. Viaggio è avvertenza. Ora che sai, ritorna». Diene tacque e riaprì gli occhi. «Ho parlato», disse dopo qualche istante, con voce un po' stanca. «Perché me lo domandi?» disse Foro. «Perché io non so se ho parlato, né se l'ho fatto, so che cosa ho detto», lei rispose in un sussurro. «Se il Dio parla, io ripeto le sue parole. Se il Dio tace, io ripeto il suo silenzio». «Questa volta hai parlato, sacerdotessa», disse Folo. «Sia grazie allora agli dei generosi», lei disse con voce più franca. «Ora devi stare un altro giorno in silenzio, pensando a quello che ti è stato rivelato. Poi te ne potrai andare». «Posso chiederti, Diene, quale Dio mi ha parlato?» domandò il centauro. «Se me lo chiedi, vuol dire che lui non ha rivelato il suo nome. Per questo non posso dirti a quale Dio appartiene la voce», rispose la sacerdotessa. «E ora comincia il tuo silenzio. Qual è la quercia di Artemide?» «Qual è la quercia di Artemide?» chiese il giorno dopo Irine alla prima sacerdotessa, mentre Folo vagava silenzioso per i boschi della valle. Stavano ornando il tempio di Zeus con fiori e rami raccolti da Irine insieme alle sacerdotesse giovani durante la giornata, nella campagna attorno a Dodona. «Perché me lo chiedi, giovane donna?» disse Diene. «Vorrei rivolgere una richiesta alla Dea. Posso farlo?» «Certamente, piccola donna, però non mi è consentito rivelarti quale è la quercia di Artemide. Andremo nel Bosco Sacro questa sera, perché Artemide è dea lunare. Farai la tua richiesta a tutti gli alberi, senza parlare, toccando i tronchi e pronunciandola nel pensiero. Se la dea accetta, ti risponderà. Ma se risponderà, scoprirò qual è la sua quercia», disse Irine vivacemente, interrompendo la sistemazione di un ramoscello sull'altare e guardando Diene negli occhi. La sacerdotessa sorrise e disse: «No, piccola donna accorta, prima di entrare nel bosco io ti benderò e non potrai vedere nulla, ma solo sentire, se ci sarà qualcosa da sentire». Al tramonto, Irine si immerse nel lago in un lungo bagno di purificazione. Poco più tardi, scalze e silenziose, alla scarsa luce di un quarto di luna, le due raggiunsero il boschetto di querce e presero a camminare. La sacerdotessa, quattro passi avanti, guidava la corta processione. Irine, passando accanto a ogni tronco, lo sfiorava con una mano, facendo la sua richiesta nel pensiero. Quando ebbero completato il percorso, Diene si fermò e dietro di lei si fermò la ragazza. Rimasero in attesa, immobili. Sotto la benda, anche Irine, come Diene, teneva gli occhi chiusi. Il silenzio era totale, simile a quello che aveva circondato Folo e la sacerdotessa il giorno prima. Nel blu schiarito del cielo, ogni foglia delle querce era del tutto ferma, come fosse dipinta. Poi, dalla collina con la cima pietrosa e biancastra che si alzava a oriente del bosco, si sentì venire, acuto e netto, un grido di civetta. Diene aprì gli occhi, si voltò e disse a voce bassa: «La dea non risponde». Irine non si mosse. Guardava la compagna nel buio inargentato dalla luna, come aspettando qualcosa d'altro. «La dea non accetta la tua richiesta, piccola donna, disse la sacerdotessa a voce più bassa, leggermente triste. Dopo la notte, appena i galli della campagna fecero squillare il loro canto, Folos avviò al tempio per chiamare Irine e riprendere insieme a lei il viaggio verso la Tessaglia. Nella luce fresca del mattino vide le 10 sacerdotesse nelle loro vesti di varie tinte brune schierate su una linea. Poco davanti a loro, indossando una tunica più chiara, stava Irine. Il centauro, stupito da quell'accoglienza silenziosa, si fermò davanti alla ragazza guardandola. «Io non verrò con te», disse lei, come rispondendo a una domanda che non era stata fatta. Lui corrugò la fronte, continuando a guardarla. «Hai avuto la tua risposta, Folo, e ora torni presso il tuo popolo», riprese Irine. «Io resto qui. Anche qui si curano gli animali, e c'è posto per me in questo tempio, presso questo bosco sacro». Folo passò lo sguardo sui volti delle sacerdotesse alle spalle di Irine. Tacevano, guardandolo a loro volta con quieta serietà. «Se questa è la tua decisione, la benedico», disse il centauro. «Gli dèi ti proteggano, Irine. Ricordati di me, come io mi ricorderò di te». Salutò con un inchino della testa di Iene, immobile all'estremità sinistra della fila di sacerdotesse, e partì al piccolo trotto verso settentrione per superare le colline da cui, nella notte, era arrivato il verso della civetta e da lì proseguire verso montagne più alte e aspre nella terra dei centauri. Viaggiò per 3 giorni, fermandosi solo a riposare quando veniva buio, finché arrivò in vista di cime che conosceva e della vallata in cui era nato e cresciuto. Come prima cosa salì alla caverna dove viveva Chirone per riferirgli del suo viaggio e di quello che la sacra voce Antodona gli aveva detto. Non trovò altro che silenzio e abbandono. Chirone se n'era andato, pensò Folo, o forse era morto, e gli spiacque di non averlo potuto salutare o essere stato presente alla sua sepoltura. Benché dalla sua partenza fosse passato abbastanza tempo, Folo rimase per qualche giorno prudentemente nascosto, anche l'assenza del vecchio sapeva che lo sospettava. Si limitò dunque a spiare da lontano la porta per vedere se qualcosa fosse cambiato. Ben presto si accorse di quello che aspetto e la loro fortuna. Invece di vederli occupati a pascolare greggi di pecore, capre, a cacciare nella foresta per un tempo, li vide fare scorrerie in bande contro le caravane di passaggio, rubare mandri e alcuni, spingersi nei territori vicini alla salita di raggi e viaggiatori, ratinando e uccidendo come vedeva. Si accorse anche che Nero, di cui era diventato il loro padre, e si chiese come la cosa potesse essere. Dopo quei giorni prudenti, Folo decise di procurarsi qualche informazione. Sapeva di essere molto cambiato da quando aveva 5 anni, il suo corpo si era ricostruito, il colore del mantello di pelle, della pelle e della coda era schiarito, la barba adesso era più lunga e forte, il freddo e il caldo della stagione di viaggio avevano reso la sua pelle più bella e splendida. Il centauro pensò che se avesse avvicinato uno dei giovani che attaccavano sulla partenza di Sanatore, molto probabilmente non sarebbe stato riconosciuto. Cercò la situazione e la colpa. Un centauro di primo piano, in un luogo isolato, si esercitava con la colpa. Tirava un bersaglio naturale, formato sul grigio tronco di faccio da un indossamento scelto di una cattiva. Folo si avvicinò con calma al giovane, che quando lo vide smise di tirare e lo guardò con curiosità sorprendente. «Ti saluto», disse quietamente Folo. Vengo dalle tribù dei centauri di Settentrione. Il mio nome è Ticino. Il mio nome è Conge, disse Giove il centauro un po' incazzato e rimase in silenzio. Ti ho guardato tirare come fa, riprese. Se accetti un consiglio, dovresti tenere un po' più a se resta basso, lo sforzo del braccio è leggero e la posizione del tiro è Corice si fece lo sforzo e si mosse. Me l'avevano già detto infatti, ma non sono pronto a spiegare abbassando la faccia. Per il resto, il tuo modo di tirare è eccellente. Il saggio che ho e di cui ho sentito parlare è morto, rispose. È stato ucciso da me, il nostro umano che ha tentato di un anno fa, rispose Corruce. Il mostro umano lo ha sorpreso all'uscita della sua grotta e gli ha trafitto la gola con una freccia. Come si sa che è stato proprio Eracle l'assassino? Perché ha lasciato una pelle di leone, che è il suo segno di battaglia. Folo tacque di nuovo. Ti ringrazio, Corruce, e ti saluto, disse poi, e si incamminò. Poi si fermò, si voltò. Un'ultima cosa ti chiedo, giovane guerriero, disse. Cosa sai di un centauro che viveva qui molti anni fa ed era chiamato Folo? Corruce corrugò la fronte. No, io non lo conosco. Ah, sì, ora ricordo. Ho sentito raccontare una volta di questo Folo, un traditore amico di Eracle, l'assassino dei centauri. È morto anche lui. Chi lo ha ucciso? Nebo, il glorioso, disse il giovane centauro. Lo inseguì nella sua fuga da Vigliacco fino al Peloponneso e là lo uccise in duello, gettandolo ai pesci del mare. Dopo 5 anni, Folo aveva scoperto da chi, se non come e perché, era stato gettato nel mare in cui si era svegliato vivo su quella miracolosa zattera vivente. Aveva capito già da allora che la salvezza gli era stata concessa da qualche dio, ma non aveva mai saputo cosa fosse accaduto da quando si trovava nella reggia, preparandosi all'ultima gara con Oleo, a quando si era risvegliato in mare. Aveva capito già da allora che la salvezza gli era stata concessa da qualche dio, ma non aveva mai saputo cosa fosse accaduto da quando si trovava alla reggia, preparandosi all'ultima gara con Oleo, a quando si era risvegliato in mare, sostenuto dai delfini. Ora sapeva che a gettarlo fra le onde, dove sarebbe di certo morto senza l'aiuto divino, era stato Nebo. La ragione del tentato assassinio gli sfuggiva, ma non gli sembrava strano che quel centauro malvagio e infido avesse potuto trovarne una. Anche la morte di Chirone, con una pelle di leone lasciata sfacciatamente come traccia, gli sembrava sospetta. Per un'altra settimana si tenne nascosto nei boschi alti della vallata, osservando a distanza i movimenti dei centauri, riflettendo su quello che aveva saputo e su cosa avrebbe potuto fare. Durante le sue esplorazioni, gli accadde di passare più volte presso la caverna di un centauro d'età abbastanza avanzata, di nome Usano, che, come esperto della caccia e delle arti di battaglia, godeva di una certa autorità fra i suoi simili. Aveva un carattere forte e tenace e, come Folo, meno degli altri centauri era propenso agli inutili litigi e alle sfrenate bisbocce. Da lui Folo, ancora ragazzo, aveva imparato l'uso delle armi, le tecniche della lotta e come riconoscere e seguire nella foresta le tracce degli animali. Con le mutate abitudini del suo popolo, che non apprezzava, Usano viveva adesso presso la sua grotta, cacciando in solitudine. Folo lo vide che osservava da lontano, come lui, le scorrerie dei centauri e si accorse che non c'era in quello sguardo né piacere né approvazione. Guardando Usano, decise quando e come rivelare il suo ritorno. Era la fine dell'estate. Era la fine dell'estate. Al primo plenilunio d'autunno, in una spianata senza alberi poco lontana dal fiume, i centauri facevano per tradizione una festa notturna illuminata da grandi falò. Era quella la sola occasione in cui si trovavano insieme in modo abbastanza pacifico, con abbondanza di cibo, di bevande e di lunghi racconti. Dopo il tramonto, quel giorno, Foro restò in attesa su un'altura, guardandoli accatastare legna in cinque punti a uguale distanza fra loro, attorno alla spianata, come cinque enormi braceri. Al primo scuro della sera furono accesi i fuochi. Da ogni parte della vallata, soli o a piccoli gruppi, i centauri si radunavano alla calda luce delle fiamme. Alla fine, i circa 200 di quel popolo furono quasi al completo, accosciati a semicerchio. Quando giunse Nebo, con atteggiamenti di potere, circondato dai suoi fedelissimi, e si fu sistemato, si diede inizio alla festa. I centauri non conoscevano la musica e il canto. In occasioni come quella recitavano in coro, con ritmi aspri e violenti, delle rozze strofe guerresche, accompagnate come unica danza da battiti di mano o colpi di zoccoli sul terreno. Alcuni di loro si mettevano poi di fronte al semicerchio dei convenuti e raccontavano una storia. Talvolta era una storia di caccia e di battaglia, molto più raramente una storia inventata. Alla fine di ogni racconto, i centauri mostravano con grida e fischi il loro apprezzamento e poi, mangiando e bevendo, commentavano o ripetevano divertiti per qualche momento quello che avevano ascoltato. A un tratto, dopo che un anziano aveva finito il racconto di una gloriosa caccia al cinghiale e mentre il brusio dei commenti si stava spegnendo, entrò nel cerchio di luce mobile dei falò dalla parte opposta al semicerchio dei convitati un centauro sconosciuto. Il rumore delle voci si spense completamente in un silenzio di curiosità. «Vengo da lontano e per ora non rivelerò il mio nome», disse il nuovo arrivato. «Ma ho anch'io, se la volete, una storia da raccontare». Il silenzio si fece più intenso, in segno d'attesa. Con voce calma, Folo cominciò a narrare di un giovane centauro che viveva in pace e fu visitato un giorno da un eroe umano, straniero e fortissimo, in spirito di amicizia e ospitalità. Raccontò dell'arrivo prepotente e offensivo di sei centauri e di come quell'ospite si era difeso, punendoli terribilmente per la loro arroganza. Raccontò poi di come un vecchio e sapiente centauro aveva consigliato a quel giovane di allontanarsi per evitare la vendetta. Fu a quel punto che, alzandosi furioso, scalciando con gli zoccoli, Nebo gridò: «Ti riconosco, maledetto!» «Il mio nome è Folo. Il mio nome è Folo», disse il centauro con voce forte e nel silenzio stupefatto di tutti continuò. «Sono io quello che fuggì per consiglio del saggio Chirone e che tu, Nebo, dici mentendo di avere ucciso in duello». Anche altri centauri ormai cominciavano a riconoscere Folo sotto i cambiamenti del suo aspetto. Un brusio eccitato si sparse nel buio della spianata, arrossato dalle fiamme dei falò. «Io t'affrontai in duello, certo. Ti trapassai il petto con la spada e ti feci cadere in mare dalla scogliera, là, vicino a Tirinto», gridò Nebo, pestando furioso con uno zoccolo sul terreno. «Ma ora vedo che, sicuramente aiutato da quel mostro assassino di centauri, sei riuscito a salvare la tua vita e adesso osi ripresentarti a noi, pieno d'arroganza». «Il suo nome è Eracle», disse Folo. «Quel giorno non avrebbe fatto male a nessuno, come non ne aveva fatto a me che lo avevo accolto come ospite, se Gruante non lo avesse offeso senza ragione e minacciato di morte. E io sono sicuro che sei stato proprio tu, Nebo, a raccontare che Chirone è stato ucciso da lui a tradimento. È un'altra delle tue menzogne, perché l'assassinio a tradimento è quello che tu sai compiere meglio di ogni altro. Il lieve brusio che aveva accompagnato il dialogo si spense di colpo. Quando fra i centauri ci si accusava di tradimento o anche solo di menzogna, era una sfida mortale. Nebo si fece immobile e impallidì. Passò un lungo momento di silenzio, come se il tempo avesse fermato il suo respiro. Poi Usano fece un passo avanti, staccandosi dal gruppo di anziani che partecipavano alla festa. «La sfida di Folo, che noi tutti credevamo morto, è stata chiara», disse con la sua voce rauca e autorevole. «Domani, al punto più alto del sole, lui e Nebo si affronteranno qui nel duello nero. In quanto cacciatore anziano, secondo la nostra tradizione, io sarò l'arbitro del combattimento». Una grande eccitazione scoppiò fra i centauri. Nessuno si presentò dopo quelle parole a raccontare un'altra storia, perché per il resto della serata, dopo che Folo e Nebo come d'uso avevano lasciato la riunione, non si fece che parlare e discutere su ciò che era avvenuto, su ciò che era stato detto e su quanto sarebbe accaduto il giorno dopo. Il duello nero era chiamato così perché i contendenti lo svolgevano con una fascia nera alla fronte. Era una sfida a morte, condotta secondo regole precise. Intorno a un terreno sgombro, pianeggiante e circolare, del diametro di 70 passi, veniva alzato un recinto, all'interno del quale doveva avvenire lo scontro. I duellanti disponevano di uno scudo e di due armi, un arco con 5 frecce e la corta spada usata dai centauri in battaglia. Se le frecce non decidevano la sfida, il duello continuava con le spade, però senza scudo, fino alla morte di uno dei due duellanti, o, come a volte era accaduto per le ferite reciproche, di tutti e due. Il basso recinto venne costruito all'alba e appena fu completo, i centauri cominciarono a girarvi attorno, perché era proibito a chiunque entrarvi. Parlavano a bassa voce, commentando gli avvenimenti, ricordando i duelli avvenuti in passato, facendo previsioni sul combattimento che quel giorno sarebbe avvenuto. Quando il sole. Quando il sole fu nel punto più alto, i centauri si distribuirono attorno al grande recinto circolare, a una distanza di 20 passi, per essere fuori dal tiro delle frecce dei duellanti. All'ingresso del recinto vennero Usano e i due rivali, armati di arco, spada e scudo. In quel punto era collocato un riparo di legno alto fino al petto, dietro cui l'arbitro avrebbe seguito il duello. Lo scudo di Folo era tondo come quello di Nebo. Lo scudo di Folo era tondo, quello di Nebo quadrato, entrambi con una solida cinghia che li fissava al braccio sinistro, mentre la mano dello stesso braccio impugnava l'arco e l'altra la freccia. «Vi ricordo le regole del duello nero», disse Usano a voce alta e solenne. «Scaglierete solo le vostre frecce e non raccoglierete quelle che l'avversario avrà tirato. Se lo scudo, l'arco o le frecce durante il combattimento cadranno a terra per qualsiasi ragione, non potrete raccoglierli. Quando tutte le vostre frecce saranno state scagliate, getterete a terra lo scudo e l'arco e non li toccherete più. Combatterete con le spade e le mani, senza raccogliere niente dal terreno, né un sasso, né una manciata di terra o d'erba. Il duello finirà solo quando uno di voi morirà o, avendo in completo dominio l'avversario, gli lascerà la vita. Nel silenzio che seguì, l'anziano centauro consegnò 5 frecce e una leggera faretra di tessuto a ciascun duellante. Quelle di Nebo avevano in coda una piuma bianca, quelle di Folo una piuma rossa. I due misero le frecce nelle faretre che appesero alla schiena con il laccio, imbracciarono gli scudi e, stringendo gli archi, entrarono nel recinto attraverso l'apertura che venne chiusa dietro di loro. Appena all'interno si allontanarono uno dall'altro, raggiungendo due estremità opposte del cerchio. Si voltarono e rimasero immobili guardandosi. La giornata era luminosa, fresca e senza vento. Disposti attorno al recinto come una larghissima corolla di petali viventi, i centauri guardavano senza muoversi. Solo le code ogni tanto sventolavano per scacciare un insetto dai fianchi. Folo, con mosse lente, prese una freccia, la incoccò e, tenendo scudo e arco abbassati, cominciò a muoversi lungo il recinto, sempre guardando l'avversario. Altrettanto fece Nebo, camminando nello stesso senso per mantenere la massima distanza. Sempre girando a passi lenti, Folo cominciò a staccarsi dal recinto, come percorrendo una spirale verso il centro. E lo stesso fece Nebo. La distanza fra loro in quel lentissimo vortice cominciò a diminuire. Improvvisamente Nebo alzò l'arco, tirò la corda e scoccò. Folo, visto il movimento, con uno scarto si mise di fronte per offrire minor bersaglio e alzò lo scudo. La freccia gli passò sibilando di fianco e andò a piantarsi su un dosso d'erba all'esterno del recinto. Folo tirò a sua volta, mirando sotto lo scudo del rivale, che si mise in difesa e abbassò di colpo lo scudo. La freccia dalla piuma rossa si piantò al centro del quadrato di cuoio. Rapida, la mano di Nebo la troncò perché non gli disturbasse la vista. I due ripresero a camminare lungo la spirale che li avvicinava, ma più lentamente di prima. Ogni tanto uno dei due alzava l'arco e l'altro scartava, inginocchiandosi, mettendosi di fronte e alzando lo scudo. Oltre a tentare di trovare esposto il bersaglio, cercavano di innervosire l'avversario o farlo sbandare perché si scoprisse o perdesse l'equilibrio. Partirono in rapida sequenza 4 frecce. Le due di Folo si piantarono nello scudo quadrato, una di Nebo in quello tondo. L'altra, sfiorando il bordo dello scudo, accarezzò il collo di Folo con la piuma bianca e si piantò 10 passi dietro di lui, in un palo del recinto. I due centauri continuarono a girare lentamente. La distanza fra loro era ormai dimezzata. Adesso si spostavano lateralmente, per tenersi sempre di fronte l'avversario e ridurre al minimo il bersaglio. Restavano 2 frecce a ciascuno. Con la penultima incoccata, spostandosi in quel modo sghembo, i duellanti si controllavano da sopra gli scudi. Quando furono lontani fra loro non più di 15 passi, presero a cambiare direzione, scartando bruscamente a destra e a sinistra, in una specie di danza sgraziata e violenta. All'esterno del recinto, il larghissimo cerchio dei centauri vibrava d'eccitazione. Zoccoli battevano il suolo, code frustavano l'aria con frequenza, come sotto un fitto attacco di mosche. Immobile dietro la barriera che lo riparava, invece, Usano osservava con attenzione la battaglia. Si levò un vento improvviso e sopra le montagne che dominavano a oriente la vallata si affacciarono nuvole veloci. Il movimento d'aria aggiunse agitazione alle code dei centauri, scompigliando barbe e capelli. Folo e Nebo lanciarono un'occhiata al cielo. Adesso avrebbero dovuto tener conto anche dei movimenti dell'aria. Quasi insieme, temendo che il vento si facesse presto più forte, scagliarono una freccia, Tutte e due si piantarono nello scudo dell'avversario e furono in fretta sconficcate e gettate a terra. Folo, senza aspettare altro, caricò l'arco, scattò in avanti, mirò al centro dello scudo di Nebo, tese la corda al massimo e scoccò. La freccia si piantò nello stesso punto della precedente, ma più a fondo, trapassando lo spessore del cuoio ed entrando nell'avambraccio del rivale. Nebo gridò, balzò in piedi, si lanciò in corsa, allontanandosi dal centro del recinto e correndo strappò dallo scudo e dal braccio la freccia. Folo non lo seguì. Voleva vedere quanto il suo colpo aveva danneggiato il rivale. Arrivato vicino al recinto, Nebo sfilò con una smorfia di dolore lo scudo dal braccio. La ferita non sanguinava molto, ma era dolorosa. Rapidamente il centauro avvolse la leggera faretra di stoffa attorno al braccio e lo infilò di nuovo nella cinghia di scudo. Poi impugnò l'arco con la sinistra e incoccò la freccia. Folo non aspettò. Sapeva che col braccio ferito Nebo non avrebbe potuto reggere l'arco saldamente e volle costringerlo, attaccando di sorpresa, a un tiro debole e impreciso. Si lanciò in avanti, impugnando la spada e tenendo lo scudo davanti al petto. Nebo, vedendolo arrivare, tese l'arco e tirò. La freccia passò sibilando sopra la testa di Folo, che scartò di colpo, riportandosi a distanza. Mentre si voltava per fronteggiare l'avversario, gettò a terra scudo e arco, perché ormai tutte le frecce erano state tirate. Anche Nebo adesso avrebbe buttato lo scudo e l'arco per impugnare la spada e combattere alla pari. Ma Nebo non gettò a terra niente. Si spostò lentamente a destra e sinistra come per prendere tempo. Poi, accanto allo scudo, apparve l'arco con una freccia incoccata. Folo sentì il sangue gelare nelle vene. Si era sbagliato. Aveva contato come 5 le frecce scagliate da Nebo, ma erano state solo 4. Pensò di raccogliere lo scudo, ma ricordò che le regole del duello non lo permettevano. L'avversario lentamente si avvicinava, portandosi al centro dello spazio circolare. Da lì avrebbe potuto inseguire Folo a suo piacere, farlo stancare nella fuga e scegliere il momento migliore per colpirlo. Anche col braccio ferito, trafiggere una parte del corpo di Folo ormai senza protezione sarebbe stato facile. Con una smorfia di gioia feroce, Nebo avanzava a passo sciolto. Folo, stordito dalla sorpresa, spaventato, sbandava e arretrava. «Molte cose hai imparato nei tuoi viaggi», gridò Nebo beffardo, «ma non hai imparato a contare le dita di una mano». Folo si fermò. «Non appestare il cielo con la tua arroganza, Nebo», disse. «Attento a non sprecare il tuo vantaggio». Senza dire altro scattò al galoppo dritto contro l'avversario, inclinandosi in avanti col braccio sinistro piegato davanti al cuore a estrema protezione contro la freccia che sarebbe presto arrivata. Nebo alzò l'arco, ma prima che riuscisse a tendere la fune, una freccia gli trapassò il collo. Le zampe anteriori cedettero di schianto, mentre arco, freccia e scudo cadevano ai suoi lati. Crollò sul terreno, scalciò 3 volte, poi restò immobile. Uno zampillo rosso gli usciva dal collo come una piccola fontana. Il silenzio era grande. Folo e i centauri erano immobili come statue. Anche il vento si era fermato, come fosse anche lui sorpreso di quanto era accaduto. Stringendo l'arco con cui aveva appena tirato, Usano entrò nel recinto e raggiunse il punto in cui era caduto lo scudo di Nebo. Lo raccolse, lo esaminò per un istante, poi lo alzò sopra la testa e gridò. «Lo sleale Nebo, confidando nella nostra disattenzione o, peggio ancora, nella nostra complicità, aveva nascosto nello scudo una 6ª freccia, ma io, come il valoroso Folo, le avevo ben contate». I centauri lentamente si accostarono al recinto e rimasero in attesa. Usano si mosse e, spostandosi, mostrò a tutti la sottile custodia di pelle ricucita lungo un lato interno dello scudo in cui era stata nascosta la freccia traditrice. La piuma bianca, stretta dal suo nascondiglio, si era attorcigliata e pendeva dall'asta di legno come un piccolo uccello morto. Tutti guardarono, mentre alcuni raccoglievano sparse e piantate qua e là, intere o spezzate, le frecce del duello. Alla fine se ne contarono 5 con la piuma rossa e 6 con la piuma bianca. Compiute le sue 12 fatiche. Compiute le sue 12 fatiche, secondo la volontà di Zeus, Eracle era pronto per essere accolto sull'Olimpo. Ci fu una festa di benvenuto sulla sacra montagna, durante la quale, oltre a complimentarsi con l'eroe, gli dei vollero ascoltare il racconto delle sue imprese. Eracle le raccontò volentieri e senza esagerazioni, perché davvero molto difficili e gloriose erano state e non richiedevano nessun abbellimento. Fra le altre storie, narrò della cerva di Cerinea, sacra ad Artemide. Non temendo ormai la vendetta della dea, il nuovo dio non tacque di averla dovuta ferire dopo un anno di inseguimento per poterla catturare. «Forse non ci sarei riuscito nemmeno quella volta, se un centauro di nome Folo non m'avesse aiutato», concluse con onorevole modestia. «Dunque era per quello che portavi la mia cerva in spalla quando ti trovai nella foresta», ricordò Artemide. «E io ho creduto che lo facessi per non farla stancare. Qualche volta, luminosa Artemide, anche senza mentire, non è necessario dire tutta quanta la verità», disse Eracle sorridendo. Gli dei scoppiarono a ridere per quell'arguzia e alzarono le coppe d'ambrosia in un brindisi al nuovo compagno. «Eppure, se ben ricordo, Eracle, la cerva non aveva nessun segno di ferita», disse poco dopo Artemide, conversando in disparte col nuovo dio. «Non l'aveva, in effetti», disse lui. «Era stata curata con grande bravura da una giovane, ancora quasi una bambina, che viaggiava insieme a Folo, il centauro di cui ha parlato». «Come si chiamava quella curatrice?» chiese la dea. «Irine», lui rispose. Nel tempio di Dodona. Nel tempio di Dodona, Irine viveva tranquilla, se non felice, imparando le pratiche di cura per gli animali. Quando Diene le aveva chiesto dopo un paio di mesi se voleva diventare sacerdotessa o semplice curatrice, lei aveva scelto la seconda proposta. «Molti pellegrini arrivano qui dopo lunghi viaggi faticosi», aveva detto la ragazzina, che aveva ormai un corpo da donna. «Spesso, come sai, gli animali che portano con loro richiedono cure per la stanchezza del viaggio, per qualche ferita. Mi sembra bene che il tempio, come accoglie gli uomini e le donne devoti agli dèi, faccia qualcosa anche per le bestie che li hanno portati qui». Diene aveva accettato volentieri quella scelta, sperando però in cuor suo che la ragazza diventasse capace di curare non soltanto gli animali, ma anche le persone, e potesse diventare una sacerdotessa medica, come quelle che stavano in altri templi. «Fra un mese, quando la primavera renderà possibile il viaggio, ti manderò presso Asclepio, il prodigioso curatore», le annunciò un giorno. «Rimarrai con lui per il tempo necessario a imparare l'arte delle guarigioni e poi tornerai qui a occuparti di quello che ti piace e di altro». Irene abbassò il capo in segno d'assenso. Le cose non andarono in quel modo. Spesso di sera, dopo aver esaurito i suoi compiti, la ragazza andava a passeggiare nei boschi attorno al tempio, spingendosi fino al monte e qualche volta salendo un tratto del pendio. Altre volte scendeva dalla parte opposta, lungo la lieve pendenza erbosa fino al fiume, dove restava a guardare l'acqua arrossata dal tramonto e le rondini che facevano i loro ultimi voli, strillando forsennate nell'azzurro del cielo incupito dalla sera. Sia che salisse al monte o scendesse al fiume, al ritorno Irine passava sempre accanto al bosco delle querce. Sebbene non potesse entrarci, lo costeggiava con passo calmo, godendo il silenzio speciale che apparteneva a quel luogo sacro. Una sera di inizio primavera, salendo dal fiume e passando in quel posto solitamente silenziosissimo, sentii un fruscio leggero e continuo di foglie vibranti. Non c'era vento. Nessuno degli alberi che le stavano attorno muoveva le foglie. Il sussurro veniva dal bosco di querce, ma non da tutto il bosco. Sembrava nascere al suo interno, in un punto preciso. Irene non parlò a nessuno di quel fatto, perché ogni cosa riguardante le querce sacre era segreta e temeva che le sacerdotesse avrebbero disapprovato quei suoi solitari passaggi serali. Il giorno dopo, tornando dal monte e ripassando accanto alle querce, sentì lo stesso sussurro. Si fermò più a lungo della sera precedente. Il suono non smetteva e non variava. Era del tutto diverso da quello che il vento, se ci fosse stato, avrebbe provocato. Eppure non c'era nemmeno un alito di brezza. Il mattino dopo, Irine raccontò a Diene quello che era accaduto. La sacerdotessa ascoltò e invece di sgridarla, come la ragazza temeva, rimase in silenzio per un poco e poi disse: «Stasera sentiremo, amica mia». Quella sera Irine non fece la sua passeggiata. Su ordine di Diene si lavò al lago e al sorgere della luna, che era al primo quarto, entrò con la sacerdotessa fra le querce. Camminarono per alcuni minuti nel silenzio assoluto, una davanti all'altra. Poi la donna si fermò e chiuse gli occhi. Irine, dietro di lei, fece lo stesso come le era stato detto. Il fruscio si fece sentire, delicato e teso per un lungo momento. Poi tornò il silenzio. Diene si voltò e con voce appena più forte del bisbiglio, appena finito, disse alcune parole. Poi tacque un momento e aprì gli occhi. «Ora puoi guardare, Irine», disse. Irine aprì gli occhi. «Ho parlato?» chiese Diene. «Sì. Il Dio si è rivelato? La Dea. La stessa Dea a cui avevi fatto la tua richiesta mesi fa e che non l'aveva accolta? Sì. E ora l'ha accolta?» «Sì», disse Irine, chiudendo gli occhi nella felicità. Correva. Correva senza affanno verso la montuosa Tessaglia, con un trotto placido, più leggero ed elegante di quello dei centauri maschi. Desiderava arrivare, però senza troppa fretta, perché la gioia che provava era piena, e la voleva gustare interamente, così come gustava le sensazioni che il suo corpo, in parte nuovo, le dava in ogni momento. Non aveva fretta, anche perché sapeva che la sua ricerca avrebbe potuto essere lunga, dato che non conosceva il luogo preciso in cui voleva arrivare, e perché in realtà non voleva raggiungere un luogo, ma un essere vivente, e per trovarlo avrebbe dovuto cercare delle tracce o fare delle domande, però sapeva che lo avrebbe trovato, perché la parte più grande del prodigio era ormai avvenuta e trovare chi cercava era la parte minore. Correva ormai fra le montagne della Tessaglia, in valli boscose e selvagge. Si fermava a lungo a guardarle dall'alto, dai passi che valicava, studiandone la forma e la direzione, immaginando dove avrebbe potuto essere laggiù colui che cercava. Correva più forte e decisa adesso, perché guardando dall'ultimo passo, aveva visto nelle praterie d'erba nuova del fondo correre un gruppo di centauri. Anche se non era certa che fra quelli fosse chi cercava, erano esseri simili a lui, erano del suo popolo e in qualche modo l'avrebbero aiutata a trovarlo. Correva decisa, ma al tempo stesso con prudenza, in un galoppo pronto a fermarsi e a farsi silenzioso. Sapeva che la sua apparizione per quei centauri sarebbe stata sorprendente, forse spaventosa, perché certo non avevano mai visto qualcuno come lei, perché qualcuno come lei, fino a qualche giorno prima, non esisteva al mondo. Le storie di Eracle. Le storie di Eracle avevano appassionato tutti gli dei, ma soprattutto Zeus. Meno mobile degli altri divini a causa della sua imponente e pesante autorità, il Gran Padre scendeva di rado dall'Olimpo a incontrare gli uomini e le altre creature, a osservare le realtà terrene. Così il Tonante spesso convocava il nuovo Dio e da lui si faceva ripetere con nuovi particolari le sue numerose e diverse avventure terrene. Per soddisfare la curiosità del Dio, Eracle aggiungeva dettagli alle sue narrazioni e un giorno fu felice di potergli riferire qualcosa che non aveva detto a nessuno in precedenza, perché si trattava di una novità. Come ti ho raccontato la volta scorsa, Zeus, i centauri sono un popolo di soli maschi, generati dagli amori delle ninfe con umani o di ninfe con dei, o, per dire meglio, lo erano. Qui Eracle tacque, sapendo che la curiosità, anche quella del padre degli dei, ama essere soddisfatta poco a poco. «Che cosa intendi dire, valoroso Eracle?» chiese Zeus. «Devi sapere, o poderoso, che per intervento di Artemide, una ragazza umana è stata trasformata recentemente in centauro femmina». «Si è trattato della punizione per qualcosa che la ragazza aveva fatto?» chiese Zeus. «Al contrario. Si è trattato di un premio. È stata proprio la ragazza a chiedere a lungo quella trasformazione». Ed Ercole colse l'occasione per raccontare a Zeus le avventure di Folo e Irine che gli erano state narrate mentre cercavano la cerva di Cerinea. «Ora dunque il popolo dei centauri non è più soltanto maschile», osservò Zeus alla fine. «Proprio così, padre Zeus. Però...» disse il dio in tono perplesso, corrugando la fronte. Eracle, in silenzio, attese la ripresa del discorso. «Però questo generoso atto di Artemide potrebbe generare squilibri e turbulenze», proseguì Zeus, più degli altri dei abituato a contemplare non solo gli atti e i fatti, ma anche le loro conseguenze. «Un popolo di soli maschi, per di più bellicosi e selvaggi come i centauri, in che modo reagirà alla comparsa di una femmina? Ci saranno, io credo, scompigli, violenze, turbulenze. A questo Artemide non ha davvero pensato, padre Zeus», osservò Eracle corrugando la fronte. «Afrodite invece l'avrebbe fatto», disse Zeus. «Toccherà a me provvedere». La sua espressione grave conteneva un segreto sorriso. Era contento di aver trovato una buona ragione per scendere, dopo tanto tempo, presso le cose terrene. Era una luminosa giornata. Era una luminosa giornata di primavera. I verdi diversi dell'erba, dei cespugli e dei boschi splendevano in diverse bellezze. Folo e Irine, uno accanto all'altra, camminavano nella prateria che costeggiava il fiume sul fondo della valle. Il loro incontro 3 giorni prima era stato molto gioioso e molto silenzioso. Ancora prima del racconto di lei, il centauro aveva intuito l'intervento di un dio e in cuor suo aveva ringraziato Eracle, perché era sicuro che, nonostante fosse stata Artemide a fare il portento, il suo grande amico avesse compiuto la sua parte, e questa volta senza che nessun crine gli stringesse dolorosamente il braccio. Ora andavano nel piano assolato, silenziosi e felici, come quando camminavano nel loro lungo viaggio molti mesi prima. Ripensavano a quanto era accaduto e ogni tanto si guardavano sorridendo. Ai bordi del bosco, che più in alto chiudeva la prateria, nell'ombra dei primi alberi, i centauri li osservavano in un silenzio assai meno gioioso. L'arrivo di Irine aveva suscitato all'inizio un'assoluta e stordita meraviglia. Poi, mano a mano che lei e Folo si erano fatti vedere insieme, separati dagli altri, quello stupore si era trasformato in un'emozione inquieta e dolorosa. I centauri, soprattutto i più giovani, guardando la coppia felice muoversi nella vallata, provavano una malinconia, uno struggimento penoso. In qualcuno, lentamente, nonostante il rispetto che Folo si era procurato col suo valore, si faceva sentire la punta dell'invidia, del rancore. Alcuni tra i più violenti scattavano in brevi corse fra gli alberi per sfogare l'eccitazione. Le groppe, colpite dal sole, mandavano sullo sfondo scuro del bosco dei barbagli minacciosi. Folo s'accorse di quella presenza inquieta e si accigliò. Conosceva i suoi simili e sapeva i rischi a cui lo esponeva la sua nuova fortuna. Poi accadde qualcosa. Sul lato opposto della valle, al di là del fiume, la prateria si espandeva verso l'alto, quasi libera da cespugli, restringendosi mano a mano che saliva. Un corridoio d'erba e più in alto d'erba e cespugli, largo una ventina di passi, fiancheggiato da alberi scuri, arrivava fino al valico che portava alla vallata vicina. Ci fu lassù un confuso movimento, un tremito di figure che gli occhi inquieti dei centauri notarono subito. Anche Folo e Irine, dal fondo della valle, alzarono gli sguardi verso quell'improvvisa e strana vibrazione. Poi tutti videro scendere dal valico erboso, come lenta cascata vivente, una quantità di centauri. Nessuno pensò all'invasione di centauri nemici, perché il loro modo di correre non aveva la velocità e la violenza di un attacco. Era un movimento calmo, leggero e amichevole. Poi, mano a mano che 100 e altri 100 scendevano verso il fiume, si vide che non erano maschi, ma femmine. Non avevano barbe e i capelli erano più lunghi e morbidi di quelli dei centauri. Seni e braccia leggeri, bianchissimi, morbidi, splendevano al sole. Zeus, nella figura di un vecchio mandriano, apparve per ultimo sul passo lassù e si fermò a guardare la festosa agitazione della vallata, appoggiandosi a un bastone di faggio. Volando su valli e montagne per una settimana, aveva scelto una a una dalle mandrie di cavalli selvatici le puledre più belle e agili. Fischiando e correndo come un vero mandriano, divertendosi come mai nella sua vita, le aveva radunate e spinte nella valle vicina a quella dei centauri, in un pascolo ai piedi di un valico. Mentre dormivano, la notte precedente, nel silenzio bianco della luna piena, le aveva trasformate. Sotto di lui, adesso, i centauri correvano dalla sponda opposta della valle verso il fiume, incontro alle femmine che scendevano. I più veloci delle due schiere si erano già incontrati e sguazzavano scherzando nell'acqua bassa del fiume. Più avanti, lontani da quel giocoso tumulto, Folo e Irine guardavano, tenendosi con le mani e accarezzandosi con le corna.